Volevamo parlare del disastro ferroviario che c'è stato esattamente una settimana fa. A caldo era un po' difficile poterne parlare, e adesso invece i media mainstream hanno già cominciato, anzi hanno terminato ieri con l'ultimo funerale del secondo macchinista, a occuparsi di questa vicenda. La CUB, di cui fa parte il nostro interlocutore, che è un sindacalista della CUB, aveva fatto un volantino una settimana fa più o meno, poco dopo, per parlare dello sciopero che erano riusciti a indire, nonostante il totale silenzio e la contrarietà degli organi e soprattutto dell'azienda, che non dimentichiamo è capace di perseguitare chiunque parli male o denunci quello che avviene al suo interno. E c'era un passo piuttosto duro, interessante, sulle responsabilità sistemiche, che nel volantino si diceva: abbiamo già visto nella strage di Viareggio, dove i controlli del sistema erano inferiori a quelli necessari, lo abbiamo visto nella strage di Corato, dove la linea era desueta come in molti tratti secondari, lo abbiamo visto nella strage di Pioltello, dove è sotto accusa il livello di manutenzione, lo abbiamo visto nei tanti investimenti di ragazzi che attraversano i binari in stazioni ormai abbandonate, come è successo in Val di Susa non tanto tempo fa, di una compagna notav, lo abbiamo visto nei tanti investimenti di ragazzi, lo abbiamo visto nell'investimento di operai di linea, perché le lavorazioni si operano senza interruzione del servizio, lo abbiamo visto nella morte, tra i tanti, del nostro collega Fabrizio a Firenze, manovratore di 20 anni, morto perché è lasciato da solo operare mansioni pericolose in piena notte. Ecco, questo non è stato riportato dai media mainstream, e neanche le analisi che possono aver fatto i lavoratori. Per questo volevamo parlarne con un sindacalista che avesse esperienza e capacità al riguardo. A te, Alessandro.
Beh, buongiorno a tutti. In teoria dovrebbe sempre far piacere intervenire in una radio come la vostra, perché insomma siamo in sintonia di idee su tutto, però purtroppo si interviene a volte nei momenti tragici e luttuosi come questo. Sì, in effetti tu hai citato il nostro volantino che è circolato poche ore dopo il disastro di Livraga, e in qualche modo il volantino faceva un quadro complessivo di tutto quello che è avvenuto negli ultimi anni. In effetti, senza soluzioni di continuità, continuiamo a monitorare quello che avviene sui binari, ma non solo sui binari italiani, anche in Europa e anche nel mondo, perché comunque sono problematiche che poi si estendono a questa tipologia che riguardano questa tipologia di trasporto, e si estendono in tutto il globo fondamentalmente, perché nel particolare, scendendo nel particolare, come dicevi tu, adesso è passata una settimana da questo terribile disastro in cui altri due nostri compagni di lavoro hanno tragicamente perso la vita, e dovremmo un attimino così guardare alla realtà. La realtà ci dice innanzitutto una cosa, che c'è una sintonia con quello che è avvenuto esattamente due anni fa a Pioltello. Diciamo a fine gennaio di due anni fa venne il disastro di Pioltello, e perché è avvenuto proprio su una linea che sicuramente non ha certo un problema di manutenzione e investimenti, anzi questa linea è monitoratissima, questa linea è soggetta a continui controlli e interventi manutentivi, e questa linea, diciamo, passa una tipologia di trasporto che è esclusivamente quella dell'alta velocità. Ha dei sistemi di sicurezza sofisticatissimi, ha le European Transit System Control, che praticamente al livello 2, che è il massimo della tecnologia in Europa. Era nato l'ETCS, era nato proprio per cercare di uniformare i vari sistemi di sicurezza che erano diversi da paese a paese, per cercare di fare un'interoperabilità che di fatto con l'alta velocità, nel campo dell'alta velocità, non è mai partita. E è un sistema che permette di poter andare oltre quelle che sono le velocità massime delle linee convenzionali. Cioè, nelle linee convenzionali con i segnali fissi comunque non si può mai andare, non si superano mai 250 all'ora, e qui si arriva anche a 300 proprio grazie a questo sistema. È un sistema molto sofisticato, molto sicuro, che è basato sul blocco radio, quindi una serie di dati digitali che in continuo, ininterrottamente, vengono elaborati da sottosistemi di terra e poi praticamente trasmessi a bordo, e quindi qualsiasi problema che si dovesse trovare in linea viene elaborato e l'informazione viene mandata a bordo, e quindi praticamente il treno automaticamente deve ridurre la velocità e portarsi alle velocità che, diciamo, di degrado che vengono. Quindi è chiaro che qualcosa deve essere successo, qualcosa di grosso, perché se un sistema del genere, che è veramente il massimo che c'è in, si può dire, al mondo, ha potuto avere un episodio come questo, c'è qualcosa veramente di farsi tante domande, insomma. Noi abbiamo visto immediatamente, poche ore dopo il disastro, già si parlava di un problema al deviatoio. Quindi cosa vuol dire? C'era uno scambio deviato. Uno scambio deviato normalmente su quelle linee si può percorrere a 60, come 100 all'ora, come a 160, ma è chiaro che non si può percorrere a 300 all'ora. Un treno che gli arriva sopra a 300 all'ora inevitabilmente vola fuori. E com'è possibile che uno scambio si trovasse in quella posizione, quando a bordo invece continua, arrivano delle segnalazioni che ti dicono che è tutto a posto? È questo che dovranno stabilire, in sostanza. C'è stato un degrado, ci sono state delle procedure che non sono state rispettate, chi lo sa. Questo appunto è quello che delle indagini che si spera rigorose dovranno stabilire.
E però continuano a cercare di buttare la colpa sull'errore umano, insistono con gli operai che erano intervenuti nella notte, però un po' a me verrebbe in mente subito di pensare a un bug nel sistema, a un problema che comunque dovrebbe esserci, perché se non è intervenuto il sistema su un qualche errore umano, significa che il bacco c'è davvero, cioè non è stato, certo, previsto.
Ma infatti, guarda, giustamente come stai dicendo tu, il problema è proprio lì, perché innanzitutto partiamo da una cosa, cioè queste linee che, come ripeto, sono percorse esclusivamente da treni ad alta velocità, quindi non ci sono treni ordinari o treni merci che ci passano sopra, passano esclusivamente convogli AV delle due compagnie che in questo momento effettuano quel tipo di trasporto, quindi Trenitalia e Italo NTV. Sono praticamente andate verso la saturazione. I tempi morti, quindi, in cui praticamente non ci sono passaggi di treni commerciali, si sono sempre più ridotti, e quindi gli interventi manutentivi si devono svolgere in quella fascia oraria. Queste fasce orarie sono praticamente sempre quelle notturne, perché di giorno il passaggio è fittissimo. È chiaro che bisogna intervenire e devono praticamente terminare i lavori prima che poi possa essere ripreso il traffico, e evidentemente ci sono delle procedure che fanno capo all'infrastruttura, quindi a Rete Ferroviaria Italiana, che noi non conosciamo nel profondo. Però se queste procedure sono state rispettate, significa che quello scambio, come hanno riportato molti media, non funzionava a dovere. Quando in quel momento è stato portato nella posizione, loro hanno definito posizione normale, vuol dire quindi il corretto tracciato, cioè che non porta verso un itinerario deviato, ed è stato scollegato. Normalmente vengono morsettati, quindi praticamente è come se venisse praticamente immobilizzato quello scambio, quindi permette, non permette più né di essere manovrato e né tantomeno essere manovrato, diciamo, a distanza. E quindi questo si dice che sia stato fatto, ma evidentemente non è stato così, perché poi lo scambio era invece in una posizione deviata. E voglio dire appunto che viene praticamente tolto dal sistema, cioè il sistema non lo controlla più. In pratica, da quello che si è letto, anche dalle immagini e dalle procedure che sono state riportate sui media, è avvenuta un qualcosa del genere. E questo è probabilmente una procedura che se fosse così, va veramente messa in discussione, perché com'è possibile che su un punto dove si passa a una velocità simile, diciamo, un ente così sensibile come uno scambio possa essere, diciamo, tolto dal controllo del sistema? Cioè, un po' come se tu a casa tua hai un problema sul salvavita e fai una connessione che, diciamo,
fai un ponte,
sì, che salta il collegamento del salvavita. Poi però, se hai comunque una dispersione, il salvavita continuerebbe a scattare, la dispersione ce l'hai sempre lì. Evidentemente, cosa fai? Se è vero quello che si dice, che lo scambio sia stato morsettato e che comunque sia stato scollegato elettricamente, quindi tolto dal controllo del sistema e lasciato, come sostengono gli operai che ci hanno lavorato, nella posizione normale, non è possibile che non esista a quel punto un degrado. Cioè, io mi ricordo quando si studiava quasi 40 anni fa, che una situazione di degrado, tipo mancava un collegamento di sicurezza per il controllo magari di un itinerario, si imponevano delle riduzioni di velocità fino a quando questa cosa non veniva risolta. È possibile che adesso non ci sia? È questo che dovranno stabilire le indagini. Sicuramente si lavora a ritmi sempre più sostenuti. Nel settore manutenzione delle linee ferroviarie, diciamo, è un settore molto molto sotto pressione. Voglio ricordare che negli ultimi 10 anni sono morti 35 operai sui binari, ci sono almeno più di 60 feriti, quindi comunque sono lavoratori soggetti a turni, e diciamo a ritmi veramente sostenuti, e che spesso devono operare nelle ore notturne, insomma. Quindi questo porta comunque a una situazione molto sensibile.
Secondo te, perché c'è questo rifiuto di prendere in considerazione l'errore di sistema, l'errore di Rete Ferrovie? Cioè, si preferisce buttarla sull'errore umano, proprio di quelli che spesso invece ci lasciano la pelle?
Io spero che non sia così, insomma. Spero che invece un'indagine rigorosa, visto che appunto è successa una cosa che non dovrebbe mai succedere, porti ad accertare se ci sono effettivamente delle procedure che permettono di fare una, un'operazione come quella che è stata descritta, che venga inibita assolutamente. Cioè, noi non possiamo pensare che un disastro del genere, ma come anche a volte in passato, no? Si risolva con il dare la colpa all'ultimo operatore che, poveretto, era lì a operare sullo scambio. Mi auguro proprio di no, insomma. E noi speriamo di essere sempre vigili e attenti, perché questo non succeda. Cioè, ci deve essere comunque un sistema che venga, diciamo, messo sotto la lente, valutato in tutte le sue anche minime procedure, e poi si debba dare comunque una si debba stabilire con esattezza, diciamo, quali sono le cause, quali sono le responsabilità, insomma, fermo restando appunto che proprio un sistema che ha il massimo della tecnologia, che ha il massimo degli interventi manutentivi, non può avere un buco del genere. Cioè, non è ammissibile che abbia che basti una procedura un ipotetico errore per poter creare una falla del genere. Non è possibile, insomma, ma da nessun punto di vista, né da quello di chi ci lavora sopra, ma neanche da quello di chi lo dirige, insomma.
Infatti c'è arrivato un messaggio in questo momento che ci dice, appunto, quando succede un disastro del genere in ferrovia normalmente è una sequenza di errori, perché le procedure in uso dovrebbero essere robuste così da resistere all'errore singolo, sia di umano che di sistema.
È verissimo, tant'è vero che tieni presente che le ferrovie italiane storicamente avevano un controllo, diciamo, dei controlli incrociati che si basavano molto sul fattore umano, no? Questo a differenza anche di altre ferrovie europee, dove magari c'era diversi gradi di automazione, quindi, però in ogni caso l'errore del singolo veniva in qualche modo fatto in modo che ci fosse un controllo da di qualche altro operatore. E per cui praticamente se c'era praticamente un mio errore, interveniva un altro a dire hai sbagliato, cioè o quantomeno ci doveva essere una procedura simile. Non poteva essere che tutto fosse basato sulla persona, che poi sul lavoratore, che poi sbagliando non poteva avere nessuno che controllava, ecco. E questo fa parte un po' della filosofia della sicurezza ferroviaria, insomma, da sempre sicurezza ferroviaria, che è un vettore che deve avere per forza degli standard superiori rispetto ad altri vettori, deve avere dei controlli incrociati, che siano poi controlli umani, e oggi sempre meno, sono più controlli, diciamo, digitali piuttosto che però ci devono essere assolutamente, non devono mai venire meno. Che non può essere che l'errore di un singolo operatore possa sfuggire al controllo, diciamo, generale.
Volevo chiederti, appunto, se tra lavoratori come si stava come stavano proseguendo i ragionamenti, e se si stava iniziando a ragionare su un muoversi a collettivo e per dare anche una risposta a quanto stavi dicendo tu adesso.
Ma sicuramente c'è, diciamo, c'è anche un fattore emotivo, perché comunque sono episodi come questi colpiscono molto. Io mi auguro che ci sia una sensibilità crescente su questo, perché oggi non siamo in un clima particolarmente effervescente, no? Che dal punto di vista della classe, insomma, no? È un clima abbastanza passivo, e invece un'attenzione a questi temi, ma un'attenzione che non sia morbosa, mediatica, o come dicevi giustamente te, che poi porta a scrivere, a dire delle cose che non corrispondono alla realtà. Ci sia sempre, e tantomeno che parta da chi lavora, insomma, tanto più che parta da chi lavora, è molto importante questa cosa, questo concetto che hai espresso.
Va bene, sappiamo che dobbiamo, che devi prendere il treno, appunto. Quindi se non hai altro da aggiungere, ti
posso aggiungere una cosa?
Certo,
una cosa, diciamo così, una coincidenza. Noi proprio in questi giorni stiamo diffondendo la ristampa anastatica di un giornale del 1920, cioè esattamente di 100 anni fa, che riportava la cronaca del più grande sciopero che c'è stato nelle ferrovie italiane. Durò 10 giorni, i ferrovieri furono incarcerati a centinaia e alla fine vinsero e conquistarono le 8 ore. Ecco, in questo giornale, guarda, sembra una coincidenza, proprio esattamente 100 anni fa, tra pochi giorni ricade il centenario, ci sono le foto giganti di due, di un macchinista e di un fuochista, che fecero un incidente molto simile, cioè ovviamente con velocità bassissima, però diciamo per un slineamento del binario precipitarono da un ponte. E sembra quasi di accomunare, insomma, queste, cioè oggi dopo 100 anni purtroppo, vedi, siamo ancora, nonostante la tecnologia abbia fatto passi al gigante, non bisogna mai perdere l'attenzione verso queste tematiche legate alla sicurezza, che poi sono legate anche alle condizioni di lavoro, al fatto comunque di non eccedere negli straordinari, a tutta una serie di cose che noi ininterrottamente portiamo avanti. Ricordo che purtroppo monitoriamo da sempre quello che avviene, abbiamo 35 operai morti sui binari in 10 anni, insomma, vuol dire che l'attenzione non deve mai calare, insomma, da questo punto di vista.
Va bene, grazie. Grazie.
No, grazie a voi.
Grazie
a voi, speriamo di risentirci in momenti meno tristi, insomma.
Buon lavoro.
Grazie.
Ciao.
Ancora un messaggio, lo stato turbo capitale.